verità per l'uomo è ciò che lui crede. Infatti lo crede perché lo ritiene vero, e tale può ritenerlo indipendentemente dalla corrispondenza con la realtà. Cioè, può ritenere vero qualcosa senza averlo accertato, ossia può credere per fede. Se l'uomo può credere per una sorta di intima convinzione svincolata da ogni prova, viceversa può ostinarsi a non credere per un suo intimo infondato rifiuto. Quando crede istintivamente, non ha bisogno di prove. Quando non vuol credere, nessuna prova sarà convincente per lui. Escludendo un secondo fine intenzionale, quando si crede o non si crede a dispetto della prova, si ubbidisce ad una necessità di ordine psicologico che può assumere anche aspetti patologici. La verità in sé non ha alcuna importanza per chi ne fosse depositario ma non la vivesse, mentre è di somma importanza come ciascuno vive la propria verità. Se assurdamente credeste che un uomo fosse Dio e per qualche ragione lo tradiste, tradireste Dio, ed il fatto che in realtà quell'uomo non fosse Dio non cambierebbe il valore del tradimento, anche se tradire Dio non è più grave che tradire un uomo. Dal punto di vista dell'esperienza individuale, la verità di fede non è certo meno importante della verità scientifica. Tuttavia si può pensare che credere in qualcosa senza una conferma oggettiva, essendo un atteggiamento irrazionale, sia necessariamente dannoso, mentre in effetti è utile e buono solo ciò che fa bene, sicché può far bene ed essere utile e buono tanto la razionalità quanto l'irrazionalità, dipende dai casi e dalle persone. In senso generale, invece, si può dire che fa bene e buono ciò che serve a chiarire le idee, facilitare la comprensione e quindi ampliare la coscienza. Se la razionalità aiuta in questo senso, è buona la razionalità. Se invece è la fede che volge a questa meta, è la fede che fa bene. Si è molto e spesso portati a vedere fede e ragione agli antipodi, come se la fede non potesse essere ragionevole e la ragione non rimanesse svincolata da ogni accertamento tale. Se ragione non rimanesse svincolata da ogni conferma. Fede e ragione si alternano assai più di quanto si creda nella vita dell'uomo. Per quanto ognuno possa dire il contrario, fa, suo malgrado, continuamente atti di fede. E il mistico, coerente con se stesso e con la sua fede, non è forse in ciò estremamente logico? Quando si ascolta il parere, l'opinione di qualcuno, fosse anche il più esperto e autorevole, si sottoscrive sempre un atto di fede. Inoltre, anche l'assoluta certezza che altri hanno raggiunto attraverso approve, allorché si condivida solo sulla base della loro testimonianza è, per chi la condivida, un atto di fede. D'altra parte, se ognuno dovesse credere e fare solo ciò che lui stesso ha personalmente, ripetutamente e oggettivamente sperimentato, potrebbe credere e fare ben poche cose, mentre invece con tanti piccoli atti di fede crede a quanto altri hanno accertato ed agisce sulla fiducia dell'esperienza altrui. Così crede che esistano luoghi che non ha mai visitato, organi del suo corpo che non può vedere e, perché no, altri corpi oltre il fisico. Che differenza c'è fra queste affermazioni? Perché l'ultima non si accetta con la stessa facilità con cui si accettano altre pure non frutto di personali constatazioni? Per coerenza, se si è disposti a fare atti di fede, accettando come vere le esperienze degli altri, poche sono le affermazioni che si possono fondatamente escludere. Certo c'è e deve sempre esserci una istintiva ricerca alla oggettività, o perlomeno della soggettività comune a più persone. Intendo dire che è credibile un'esperienza tanto eccezionale da accadere forse una sola volta nella vita di un uomo, purché la ripetibilità, che non può esservi a livello personale, la si ritrovi a livello generale, cioè nel fatto che più persone hanno avuto una simile esperienza. Sempre sul piano della ricerca dell'oggettività, si potrebbe obiettare che certe affermazioni frutto della constatazione di alcuni le si accettano anche senza verificarle personalmente, purché volendo le si possono controllare, cioè da atti di fede possono diventare verità accertate personalmente, mentre altre, anche volendo, non si possono verificare e quindi rimangono semplici opinioni. Per esempio, chiunque può accertare che nel corpo fisico dell'uomo esiste un organo chiamato fegato, mentre non tutti possono controllare che esiste un altro mondo oltre quello fisico. In altre parole, il fatto che l'affermazione non è da tutti controllabile toglie ad essa l'oggettività, la rende soggettiva, discutibile e dubitabile, ed è tanto più dubitabile quanto più è singolare e quanto meno è diffusa. Una tale regola, metro a cui riferirsi, può essere giusta in logica, in astratto, ma quando poi viene applicata può in sostanza dare un risultato opposto al prefisso, che era quello di camminare sulla terraferma nel paludoso terreno delle opinioni e delle affermazioni incontrollabili. Per esempio, se si prendono in considerazione le affermazioni dei mistici circa l'esistenza di un mondo spirituale, non si può dire che pochi siano stati quelli che hanno avuto esperienze estatiche dalle quali hanno tratto simili affermazioni. Quindi siamo di fronte ad una molteplicità di esperienze e tutte nell'aspetto essenziale convergenti. Il metro della credibilità segna dunque una riserva consistente, anche se non piena. Infatti, perché l'affermazione sia oggettiva, occorre che tutti possano ripetere l'esperienza del mistico ed accertare così la veridicità di quanto afferma. Ma il punto è proprio questo. Il controllo personale e generale non può avvenire perché è impossibile in assoluto o perché non si vuol fare.